Radio TNA presenta Rotocalco, un programma di Giuseppe Gentili su fatti, pensieri e informazioni del nostro tempo. Rotocalco è una produzione Radio TNA Terni.
Nuovo Rotocalco Cinema, ancora con Francesco Patrizzi. Ciao Francesco, bentornato.
Ciao.
E con Francesco Franceschini, il sottoscritto al microfono, in cui ancora una volta torniamo ad affrontare la carriera di un regista. Oggi un regista meno prolifico anche per motivi di età, perché è più giovane di tanti altri di cui abbiamo parlato. Stiamo parlando di Christopher Nolan, che ha diretto film di culto, come dice oggi, come Memento, di cui stiamo ascoltando in sottofondo una parte della inquietante colonna sonora. Allora, parliamo di Nolan, famoso con Il Cavaliere Oscuro, Cavaliere Nero, Cavaliere Oscuro, cioè
sì,
l'ultima...
Sì, il Cavaliere Oscuro, l'ultimo della saga
di Batman, attenzione alla vocale, mi raccomando, e soprattutto, quindi famoso tra i giovani per questa riduzione del fumetto di grande impatto, appunto, Batman, ma famoso
anche
per...
E di Batman Begins... Perché è
Batman
sempre
Begins.
Suo Batman Begins.
È vero, è vero. Infatti
perché
due.
A un certo punto a questo Nolan è del 70, quindi è proprio...
È più giovane di me.
È giovane. E ha avuto la fortuna di... Sai, a volte dico, adesso capita l'occasione della vita, che è quella che o ti taglia le gambe oppure ti lancia. E ha avuto la fortuna Nolan di invece essere lanciato sullo scenario internazionale, perché hanno detto fai Batman. Batman ti può stroncare la carriera come no. E lui ha avuto l'intuizione di impostare Batman Begins, se te lo ricordi, con dei flashback, delle cose, insomma,
ma soprattutto un po' della carriera di Batman.
Soprattutto Batman veniva da una serie di fiaschi, delle regie di Schumacher, che erano non il pilota ma
molto piatte.
Ma Joel Schumacher, che invece lo aveva più, ed è rimasto attaccato al filone, diciamo così, proveniente dall'impostazione di Tim Burton, insomma, troppo dark, troppo digitale, troppo barocco.
Che scontentava sia i ragazzini.
I fan erano scontenti. I ragazzini, sai, ti vai a confrontare su un campo dove di film di questo tipo, di questo genere, ce ne stanno a centinaia, per cui da Batman ti aspetteresti una cosa diversa. E questo ha fatto Nolan, tornando un po' indietro, cioè abbandonando il digitale, tornando un po' agli scenari di cartone, tornando un po' a quello che è l'ambientazione fumettistica d'antan, quella un po' più vecchio stile.
Sì.
E quella è stata la carta un po' vincente di questo Batman Begins, che poi è ripescato anche in Il Cavaliere Oscuro. Anche se, qui bisogna dire, il geniaccio di Nolan, diciamo, sta in vacanza quando si occupa di Batman, perché Nolan è uno di quei registi che adesso ha fatto 4-5 film importanti, ma ci sono almeno 3 titoli per cui si sospetta che sia un autore, ecco, diciamo così, molto all'europea e anzi nella sottospecie all'italiana.
Che forse per gli americani è un insulto essere un autore, come sappiamo. È un'offesa.
È un insulto anche perché significa che ti vuoi fare le cose per cavoli tuoi, ecco, detta proprio esplicitamente. Prima cosa, Christopher Nolan è inglese, è londinese, per cui già viene guardato con sospetto dagli americani.
Già.
Seconda cosa, tutti i film che ha fatto glieli ha prodotti la moglie.
Quindi un po' internos, insomma, in famiglia.
Questo non va bene. Non poi va dopo bene, vuoi mettere le famose litigate col produttore con quel sigarone in bocca e le bretelle che sta lì e ti insulta, ma insomma è la moglie quella. Quindi c'è mano libera. E terza cosa che anche qui è sospetta, è lo sceneggiatore nonché soggettista dei suoi film, in genere il fratello Jonathan. Anche qui insomma gioca abbastanza in famiglia, per cui dà molto l'idea di una factory, una cosa fatta in casa ma fatta ad altissimo livello. Anche poi la moglie ha avuto la fortuna di, a parte ha sposato questo geniaccio che sta portando fior di milioni a casa,
quindi non si lamenterà, penso, no?
Ma io penso che la sera non è che cosa hai fatto oggi al lavoro, non è che strilla, perché no, insomma cosa fa, ho fatto Batman, sta incassando milioni al botteghino. Ah, va bene.
Ok, allora stasera pane e mortadella,
perché poi lui ha ottenuto che il film di i due film che ha fatto di Batman glieli finanziasse la moglie, per cui entrare nelle produzioni la moglie, immagina tu i soldi che c'hanno adesso questi,
una specie di cupola mafiosa,
questi coniugi, no? Che insomma come navigano adesso
di che
loro
parleranno a tavola, no?
E pensate che adesso andiamo, facciamo i flashback come nei film di Nolan che funzionano tutti quanti a flashback. Sì. Torniamo indietro.
E
adesso andiamo a Hong Kong, al Film Festival di Hong Kong, quando andò il giovanissimo Nolan a portare un film che si chiamava Following.
Parliamo degli anni 90, all'inizio degli anni 90.
Fine anni 90, su per giù. Via, siamo fine anni 90. E lui ebbe un successo strepitoso con questo filmettino in bianco e nero, girato con 4 soldi, con una pellicolaccia, insomma, abbastanza scadente.
Di seconda mano.
Velocissimamente la storia, perché è tipica di Nolan, lo stile Nolan, si comincia dalla fine. Per cui abbiamo un tizio che racconta a un poliziotto una storia. Ovviamente per i primi 10 minuti non capisci nulla, perché poi si vedono degli inserti visivi del finale del film. Poi si va a ritroso, si cerca di capire come si è arrivati a quel momento. Tanto per intenderci, questo tizio sta raccontando dice così, che sono stato incastrato da tizio, che non abbiamo ancora visto. Poi si vede una scena in cui sta in cima ad un palazzo, no, dove si lavano i panni, e sta tossendo e alla fine sputa un guanto di lattice. E poi comincia il film con lui invece con un look completamente diverso, capelli lunghi, barba lunga, che passeggia per la strada.
Che si presume che siano cose accadute prima.
Per cui capisci, senza che nessuna voce fuori campo, da qui si capisce che è inglese, non è americano, ti spieghi e ti dica, sai, lui diceva in maniera molto polemica, dice tuttora, che lui è un appassionato di lettore, di narrativa. Questo fa la distinzione rispetto agli americani, sono analfabeti, si sa, insomma,
come tutti sanno,
non ce la fanno andare là di due righe se non c'è un punto. Il problema del cinema, dice, è che le storie sono impostate in maniera tale che se ti alzi, vai al cesso, fai quella grossa e insomma torni dopo 5 minuti, segui la storia normalmente, perché non è che ti sei saltato dei pezzi. Dice, questo è il cinema adesso come è diventato.
C'è la pausa popò, insomma.
E invece nel film di Nolan, se fai la pausa pipì o popò o pupù, è un disastro, perché ti ci perdi,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Per cui sono film stitici, diciamo così.
Vabbè,
e lui porta questo Following, che era la storia di uno scrittore frustrato e fallito che insegue per strada la gente in cerca di storie, molto alla Zavattini, diciamo così. A un certo punto un tizio si accorge di essere seguito e ci parla brutto muso, dice chi sei, sei un poliziotto, cosa vuoi da me, eccetera, eccetera. Poi dice, vabbè, se mi vuoi seguire per i tuoi esperimenti letterari, seguimi, ti faccio vedere cosa faccio, io rubo nelle case. Allora lo coinvolge in questo giro di truffe nelle case. In realtà alla fine del film si scopre, lo dico a metà, se no rovino tutto, che questo tizio sta usando questo frustrato scrittore come cavia per una cosa, per quella fine lo riesce ad incastrarlo e a farlo condannare al posto suo, in poche parole.
Ma è difficile molto da recuperare questo film, che io sappia, non credo sia facile nemmeno
in
trovare...
In internet sono due click, però chi non è in internet e si muove per vie legali sappia che è un po' difficile, anche
il mulo,
se...
Con il mulo si trova tutto, senza mulo è più difficile.
Il mulo ti porta a casa tutto, guarda. Insomma, lo proiettò in vari festival secondari, così, andò a Hong Kong, portò questa pellicola veramente girata con quattro soldi, standing ovation del pubblico, e lui fece un appello col microfono in mano, grande tenerezza, chiese una colletta al pubblico per fare il suo film successivo. Okay. Il pubblico cominciò a scollettare
e
gli diede un po' di soldi, e questo film era invece un ottimo investimento.
Adesso sarebbe il caso che con i soldi che ha fatto ridesse, restituisse al pubblico, insomma,
vabbè, ma li appescavano per uno.
Difficile, certo.
E il film per il quale lui chiedeva questi finanziamenti e questa colletta del pubblico era Memento.
Questo titolo latino, perché?
Memento Mori è il racconto di Jonathan, il fratello, che significa ricordati che devi morire, no?
Come diceva Troisi.
Ricorda un po' Albertone. Sì. Questo.
No, ma anche Troisi, no? Che diceva, sì, adesso me lo segno.
Sì, sì, me lo scrivo. Memento mori, questa cosa, no?
Okay. È una storia stranissima, appunto, fatta, costruita, con tutti i flashback, con una storia che ricomincia da capo ogni volta.
Il bello del film è questo, che comincia dalla fine, ovviamente, e si muove a ritroso, ma per brevissimi flash, scene che durano, cioè, no, 2 minuti, 3 minuti. Che succede? Il protagonista, che è Guy Pearce, ha perso la memoria breve in seguito ad un incidente e via dicendo, per cui lui ha la memoria di tutto ciò che ha imparato nella sua vita di conoscenza, di,
cioè,
di conoscenza,
sa guidare la macchina, per esempio,
prima dell'incidente,
sa portare la bicicletta.
Ecco. Si ricorda i nomi di parenti e cose,
dei genitori.
Tutto ciò che successivo all'incidente lui lo ricorda per un minuto e poi, come si dice in linguaggio informatico, resetta, cancella tutto. Per cui, tanto che c'è una scena proprio illuminante, lui entra in un bancone, c'è una cameriera che le hanno detto che lui ha questo problema, lei non ci crede, che fa? Gli dice, sputa in questa birra. Poi ci sputa lei, poi ci fa sputare un vecchiaccio schifoso ubriacone dal bancone, poi gli dice vatti a sedere al tavolo, e lui la guarda in maniera, dice questa qui che vuole fare, si siede al tavolo, passa un minuto, lui dimentica tutto, lei gli porta quella birra dove lui ha ben visto e ci ha anche sputato sopra insieme agli altri,
e se la beve.
E lì lei capisce che non sta mentendo, no? Ma il film è interessante perché tu segui la mente di lui, per cui in realtà capisci quello che sta facendo in quella scena. Nella scena successiva, che cronologicamente è quella antecedente, capisci il perché ha fatto quello che stavi vedendo.
Ecco perché dicevamo, se c'è la pausa pipì, uno si perde completamente.
Se poi è pupù,
lasciate
perdere. No, insomma. No.
Poi lui andava in giro, mi ricordo, con tutte scritte sul corpo, no?
Allora lì
è bellissima quella scena.
Prima cosa, Guy Pearce, mi sono informato, dico, perché a parte si metteva addosso scritte, tatuaggi, cose, c'era dei muscoli impressionanti, dico, ma strano che...
Palestrato.
Dico, guarda un po', invece ho scoperto che Guy Pearce, che è un attore australiano, io me lo ricordavo perché era una delle drag queen di Priscilla, la regina del deserto.
Sì, è vero.
Poi è stato un divo televisivo in Australia, ha recitato in parecchie fiction, poi ha avuto ruoli nel cinema americano e poi alla fine ha avuto il boom con questa occasione facendo il protagonista di Memento.
Poi ha fatto anche Pearce... altri film, ha fatto anche Los Angeles Confidential, mi
sì,
pare.
Sì, 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 ha fatto anche quello, poi faceva il bodybuilder, tutto lì.
Ah, ecco perché.
Poi sembra tanto secco, tanto è tutta una fascia di muscoli, per cui quando si spoglia per far vedere i tatuaggi, in realtà vedi questo corpo scolpito.
È proprio lui, non è una controfigura. No,
è lui. Ma non è che c'è proprio la tartaruga.
Sì, la tartaruga.
Insomma. La cosa interessante è che lui si scattava delle Polaroid, dove scriveva, tipo, se vedeva una persona, Polaroid, scriveva il nome della persona e quello che faceva o pensava in quel momento di quella persona. E così che dopo un minuto, 5 minuti, riguardava la Polaroid e cercava di ricostruire quello che doveva fare. A un certo punto scatta la foto un tizio e ci scrive sotto non fidarsi delle sue bugie. Poi nel corso del film scopri che è il suo migliore amico. Ma lui non lo riconosceva mai perché ogni volta faceva chissà come ti chiami. Esatto. Poi a un certo punto scrive su questa Polaroid, ricordati di ucciderlo. E va avanti così il film, ma in una maniera molto, diciamo, un vortice.
Labirintica.
Anche se poi c'è la grande svolta. La grande
svolta è... Ma sì, ormai è un film vecchio, diciamola via.
La grande svolta di tutto il film, sempre non svelando troppo il finale, è molto pirandelliana, perché il protagonista di Memento a un certo punto decide consapevolmente di ingannare se stesso, cioè, si prende in giro da solo, si scrive delle cose false sapendolo, ma sapendo anche che dopo un minuto non
scorderà che sono false.
Si scorderà che sono false, per cui lui inganna se stesso. Mm-hmm. E inganna se stesso perché la verità che sta alla base del suo trauma e la verità che sta alla base della sua vita è una verità troppo scomoda, per cui lui si è costruito degli alibi, e anche la storia che va raccontando dell'incidente che ha subito, la storia che va raccontando sempre di un tizio che è ammalato come lui e che adesso sta in un ospedale psichiatrico, eccetera, è tutto falso. E sono degli alibi, delle compensazioni mentali che lui si è creato. Okay. A un certo punto, quando capisce, perché glielo rivela questo suo migliore amico, che è tutta una farsa, la sua vita come l'ha impostata, e lui, con le sue famose Polaroid, decide di eliminare il grillo parlante, diciamo così, per cui si inganna da solo. Molto pirandelliano, molto, molto, molto interessante.
C'è una canzone in questo film, Something... In the Air, qualcosa nell'aria, di David Bowie, che adesso ascoltiamo e poi parliamo anche degli altri film di Nolan.
Each other in the way. as you know, I never wanted anyone more than you. Lived all our best times, left with the worst. I've danced with you too long. Say what you will, there's something in the air. It rages for the last time.
E questo era dunque proprio David Bowie in questa canzone tratta da Memento. Stiamo parlando con Francesco Patrizi di Christopher Nolan, questo regista inglese londinese che ha fatto fortuna soprattutto in America con i suoi film molto labirintici. Abbiamo parlato di Following, abbiamo parlato di Memento, abbiamo detto che Nolan è anche il regista degli ultimi due Batman, ma Nolan ha scritto e ha diretto soprattutto anche altri film.
E passiamo adesso a... Lasciando il Batman conosciuto, abbiamo parlato di Memento, che è il film obbligatorio da vedere se siete appassionati di cinema, del cinema insomma degli ultimi anni, è un film del 2000.
E poi
ha avuto l'occasione di, sai, gli americani hanno visto che ci sapeva fare con la narrazione, ci sapeva fare con le atmosfere, l'hanno chiamato per un remake di un film norvegese. In realtà ispirato a Stephen King. Che succede? Gli americani quando vedono un film europeo, in questo caso proprio norvegese, e gli piace, non è che lo comprano per fare il remake, quindi comprano i diritti del film.
Come è successo adesso per Lasciami Entrare.
Lasciami Entrare, hanno comprato il film, sì, infatti.
E faranno una schifezza sicuramente.
Perché comunque il pubblico americano è molto melting pot, molto multiculturale, ma non è in grado di immedesimarsi in una storia se i protagonisti non sono americani e se non è girato in America.
E se non hanno il barbecue in giardino, non c'è niente da fare.
Se non c'è il barbecue in giardino o se è girato in un posto che non è l'America, tu devi stare lì per motivi di viaggio turistico e via dicendo. Cioè, c'hanno degli schemi mentali incredibili gli americani. Per cui un film come questo, ambientato, stiamo parlando di, non abbiamo detto, Insonnia del 2002 con Al Pacino
e Robin Williams
e Hilary Swank.
Fammelo
dire, insomma.
E dai.
Molto bella in quel film,
molto bella.
Dove non si spoglia mai, poi, quindi insomma.
Mannaggia.
Si guarda veramente la sua recitazione, basta, però devo dire
brava,
molto brava.
Un po' mascolina, ma molto brava.
Molto molto brava, azzeccatissima. Sì, sì. Insomma, che succede? Che chiamano quindi questo geniaccio di Chris Nolan per fare un film dove questa volta non può applicare le sue famose tecniche di labirintiche di smontaggio della storia.
Fermo, non lo puoi fare, gli dicono. Il film è già così.
Dice no, guarda, la storia già c'è, tutto fatto.
Se te la senti è questo.
E l'atmosfera bella che c'era nell'originale era ambientato in un posto a nord della Norvegia dove non è per sei mesi giorno, sei mesi notte. Per cui quando questo detective che va a risolvere un caso, lui è un detective famosissimo, va a risolvere un caso abbastanza semplice in un paesino nordico, in realtà c'è un incidente e lui accidentalmente o forse no uccide un suo collega nella nebbia, gli spara. Questo collega in realtà doveva testimoniare in un caso precedente che avrebbe forse compromesso e infangato la carriera di questo detective, che poi è Al Pacino. Al Pacino riparte questo colpo e uccide il collega, però dà la colpa all'assassino vero, insomma, al maniaco che...
Perché in quel momento stavano inseguendo l'assassino lungo il corso di un fiume.
Che questo assassino, che poi è Robin Williams, vede nella nebbia questa scena, cioè Al Pacino che invece di sparare a lui spara al collega.
E lo ricatta.
E poi comincia a ricattarlo, ma poi gli telefona a casa, in albergo, e dice ma io e te siamo uguali, abbiamo in fondo...
Che differenza c'è?
Sì, a un certo punto proprio si incontrano di persona.
Su una barca,
su una barca e parlano, e Robin Williams gli dice ma io non volevo uccidere questa ragazza, perché poi Robin Williams era uno scrittore di romanzetti e questa ragazzina del paesino era diventata una sua ammiratrice, si erano conosciuti, si confidava con lui, lui si era un po' innamorato... Era successo un incidente che poi non si capisce bene e ce l'ha scappata.
Forse lui aveva tentato di abusarne, ma sì, qualcosa del genere.
Robin Williams è un attore straordinario nel fare la parte di questi maniaci, secondo me, perché ha una faccia buona che con un semplice scambio di cambio di sguardo diventa un efferato assassino, un pazzo. È una cosa che nella sua filmografia, se guardi L'Uomo Bicentenario, guardi L'Attimo Fuggente, non ci penseresti. Ma lui ha una capacità di cambiare la psicologia del personaggio in pochi secondi.
In un'inquadratura, sì.
Secondo me è bravissimo. In questo film dà il meglio di sé e regge benissimo il confronto con, vabbè, quell'onnivoro cannibale che è Al Pacino, che, lo diciamo altre volte, non ci puoi recitare a fianco perché ti si mangia.
Sì, poi tra l'altro
fa Al Pacino in quel film fa proprio...
Fa la parte, no, di un uomo che è sempre preda del sonno proprio perché non riesce a dormire.
Il titolo Insonnia diviene...
Con questo giorno continuo, non tramonta mai notte.
C'è una scena molto bella, secondo me, quando Al Pacino si chiude nella stanza d'albergo e cerca di tappare le finestre per cercare di dormire.
Sì.
Ma non dorme perché ha rimorso di coscienza, si è venduto. In più adesso c'ha questo assassino che gli dice: sei come me, e se mi prendi e mi catturi io ti denuncio anche te, per cui ci conviene coprirci a vicenda.
Per cui lui, cioè il detective, deve praticamente uccidere l'assassino piuttosto che catturarlo. Sarebbe meglio ammazzarlo per non,
sì,
farlo parlare.
Oppure la proposta di questo assassino Robin Williams è quella di stiamo zitti tutti e due. Tanto che poi c'è una scena molto, come dire, molto di suspense quando viene chiamato lo scrittore Robin Williams, che Al Pacino sa essere l'assassino, adesso è interrogato dai poliziotti.
Sì.
E lui ha concordato con Al Pacino alcune cose, solo che ne dice altre poi. Perché ne dice altre? Perché quando dice c'è un indizio a casa di un ragazzino che poi vogliono incastrare, ovviamente è l'ex fidanzatino di questa ragazza morta. Sì, sì, lei mi aveva detto che lui aveva nella stanza sua, dietro al letto, la pistola, una pistola. E lei ne era spaventata, che fa Al Pacino? È costretto, quindi proprio viene pilotato, a abbandonare la stanza facendo una scenata finta, correre con la macchina, entrare scassinando la porta a casa di questo ragazzetto, nascondere lì la pistola e poi nascondersi in bagno aspettando che dopo 5 secondi arrivano invece i poliziotti che stavano interrogando Robbie Williams per vedere se era vero che c'era la pistola, ma ce l'ha messa in quel momento lui. Yeah. Cioè è tutto un film fatto con dei colpi di scena abbastanza mozzafiato, ma la cosa più bella è secondo me l'Alaska. Ambientato in un'Alaska eccezionale che regge il confronto con la Norvegia, anzi è molto più bella della Norvegia del film originale. C'ha degli scenari, delle visioni, delle montagne che ti dà un senso di sospensione del tempo.
Però quando qualcuno dice il paesaggio è molto bello vuol dire che il film non è un granché.
È uno di quei film che se vai a fare la famosa pausa bagno, tanto deprecata da
Memento,
da altri film, invece qui funziona, perché in fondo se salti qualche scena
non succede
tanto niente. L'importante è che arrivi a quel finale dove si capisce benissimo che Al Pacino poi nel corso del film fa la parte di quello sempre più svampito dall'insonnia, per cui ha le allucinazioni, si regge a malapena in piedi, gli parlano, non risponde, fa un po' il rimbambito, è bravissimo a fare questa cosa, no? Mm-hmm. È un po', mi ha ricordato un po' il Nicholson di La Promessa, non so se te lo ricordi,
sì, no.
A un certo punto
sì.
Comincia a svalvolare anche lui. E nel fare la parte di questi rimbambiti danno delle prove d'attore sempre eccezionali, insomma. Però, ripeto, lì Robin Williams secondo me è molto più sorprendente della bravura rinomatissima di Al Pacino.
Al Pacino, sì, evidentemente c'è questa gara, no? In fondo quando si mettono insieme due mostri sacri, come si dice, poi c'è forse anche competizione. In quel caso invece credo che i due attori abbiano dato il meglio di loro proprio nella competizione, nella gara, non cercando di sopravanzarsi ma cercando di ritagliarsi ognuno un proprio spazio.
Sì, perché poi Robbie Williams compare nella seconda parte del film, all'inizio si vede da lontano lui che fugge sempre, non si vede mai in faccia. Quando si vede in viso la prima volta, un po' l'effetto che ha fatto Orson Welles nel Terzo Uomo, dici adesso chi è? Ti compare questo tipo tranquillo, simpatico, gioviale.
E uno, cioè, si ricorda L'Attimo Fuggente.
Uno dice ma dove sta la ma ti aspetti anche di vedere un efferato assassino con scritto in faccia assassino, killer, no? Invece ti compare questo tipo così tranquillo,
pacioccone,
convincente, quasi un innocente incastrato da un incidente non voluto. E invece no, man mano che va avanti il film ci sono dei lampi negli occhi di Robin Williams e capisci che non è stato un incidente, che lui non è questo santarellino che si dipinge e che è diabolico, e è veramente la parte marcia che Al Pacino ha dentro.
Certo. Quindi anche questo è un po' pirandelliano, tutto sommato.
Molto pirandelliano, secondo questo. Me, molto. È un po' uno nessuno e centomila.
Ecco, ti volevo
film.
Chiedere una cosa. In questo film fatto, come dicevamo prima, su commissione, quanto c'è di Nolan in percentuale e quanto imposto dalla casa di produzione? Tu mi dici questi lampi negli occhi.
Io
di
Io credo che ci sia, a parte della sensibilità di Nolan, ha accettato di fare questo film perché c'è un personaggio che inganna se stesso come Memento e come è stata poi anche un po' in Prestige, di cui parliamo dopo. Perché a un certo punto la proposta faustiana che fa Robbie Williams Al Pacino è quella di inganna te stesso, stai zitto, nessuno lo saprà mai, tu sei un paladino della giustizia, adesso ti trasformi in un delinquente assassino, ma nessuno lo saprà mai. E in fondo dà una giustificazione morale dicendo un incidente, no? Ingannando se stessi.
C'è molto
e c'è questo aspetto un po' dell'insonnia che ricorda un po' Memento.
Ecco, dicevo, c'è molto di, secondo te, o un po' di Hitchcock anche, visto che è inglese come il maestro.
In Hitchcock, di Hitchcock sai cosa c'è, secondo me? Non lo chiamerei proprio pedinamento, però quello stare appresso al personaggio che si va a ficcare in storie da
torbide,
cui poi non è facile uscirne fuori. E questo è molto la Hitchcock. Io penso, se pensiamo a Following o a Memento, ci sono dei momenti in cui veramente, come nei peggiori incubi hitchcockiani, i personaggi si vanno a ficcare in situazioni dove è meglio che se non stavano lì era meglio, insomma.
Okay.
C'è una scena molto bella in Memento in cui lui è inseguito da un tizio con una pistola che lo vuole uccidere, solo che mentre scappa si dimentica ovviamente se è inseguito o se è lui che sta inseguendo il tizio, no?
Certo.
Ha nel dubbio che fa, si rigira e gli va incontro, spiazzando questo tizio che con la pistola se lo vede venire incontro, gliela punta, gli spara, là dice no, là sono io che scappo, non è lui.
Senti, io devo anche ricordare, vorrei anche ricordare che nel Cavaliere Oscuro c'è l'ultima grande prova di un attore morto prematuramente, Heath Ledger. Ne vogliamo parlare un attimo, uno di quelli davvero sfortunati.
Un grandissimo, sfortunatissimo attore, che poi non si è capito come è morto veramente. C'è abbastanza un'aura di mistero intorno alla sua scomparsa. E è un attore che aveva dato il meglio di sé, è uscito fuori con Broken Mountain di Ang Lee, che aveva fatto la parte del cowboy gay,
sì.
Forse la parte più sensibile come personaggio vista negli ultimissimi anni al cinema.
E in questa parte di Batman che lui
però
fa...
Però ha dimostrato di essere
molto versatile.
Molto versatile, tanto che quando gli proposero di fare Joker, che dopo insomma la performance di Jack Nicholson...
Era difficile,
Tutti se ne stavano un po' alla lontana. Jack Nicholson nasce Joker di per sé, quindi...
già. Ha fatto se stesso praticamente.
Ha fatto se stesso. Penso che il ghignolo gliel'hanno manco disegnato, era proprio il suo... naturale, e invece Ledger è stato capace di reinventare il personaggio totalmente, tanto che poi si era parlato di un Oscar postumo dato a questo attore, e si era parlato veramente di una performance che si mangiava, tra virgolette, quella del, secondo me, comunque bravissimo Christian Bale.
Sì, che fa Batman per la
Batman,
seconda volta.
Secondo me, più tormentato, più... affascinante che ci sia stato negli ultimi anni.
Sì, perché se
proprio nella saga dei film, secondo me è il migliore.
Se noi ricordiamo anche il Batman di George Clooney, voglio dire,
vabbè, lasciamo stare.
Ecco, molto così, molto dandy, molto patinato. Però insomma, Bale ha una sofferenza anche molto più marcata. Allora, prima di parlare di Prestige, che è un film anche questo molto particolare, che va visto anche magari più di una volta per capirlo bene in tutte le sue parti, ascoltiamo proprio un frammento tratto dal Cavaliere Oscuro che dedichiamo alla memoria di Heath Ledger. We'll be right back. E questo era proprio uno dei brani musicali più forti di Batman, il Cavaliere Oscuro. Anzi, il Cavaliere Oscuro senza Batman. È la prima volta, credo, che in un film di Batman non ci sia il suo nome nel titolo. Per ricordare Heath Ledger.
Sì.
È vero.
Sì, sì, è vero.
Per ricordare Heath Ledger è un grandissimo Joker. Parliamo di The Prestige, perché abbiamo 10 minuti.
Prima di fare Batman. Nel 2006 lui aveva in mente di fare un film che era la vita di Howard Hughes, il grande, no? Produttore e magnate americano.
Che poi ha fatto Scorsese, no?
E infatti,
appunto,
poi, si era già messo d'accordo con Jim Carrey quando è arrivato Scorsese, gli ha detto
lo fa DiCaprio.
Get out of my way, si scansate.
Levati dalle scatole.
Vabbè, Scorsese dice, io fa un film, penso che
basta.
Non esiste nessun Chris Nolan al mondo che possa dire,
per
no, lo faccio
oggi,
io.
Tra quindi 30 anni, chi lo sa.
E allora ha ripiegato, si fa per dire, su un film scritto dal fratello Jonathan, che è quello che poi aveva scritto anche Following e aveva scritto anche Memento. Quanto vale, sempre geniaccio anche il fratello Jonathan.
Evidentemente sì.
E ha scritto la storia ambientata a cavallo 800-900 di questi prestigiatori, sai, in quell'epoca in cui i giochi di prestigio stavano veramente ad altissimo livello, e scrive la storia di una sfida fra due grandi prestigiatori, in realtà due apprendisti all'inizio del film e poi diventano due professionisti.
Grandi illusionisti.
Grandissimi illusionisti, e tutto è giocato sul fatto che cercano ognuno di, come dire, di mandare a vacca lo spettacolo dell'altro finché non comincia.
All'inizio sono amici, però, no?
All'inizio sono amici. Cosa succede? Che c'è un incidente, cioè sono amici, ma uno dei due è innamorato della ragazza. Loro fanno la parte di quelli che, sapete, il prestigiatore grande è quello che fa sempre. Poi lì era Michael Caine, faceva. Allora qualcuno dalla sala che viene, si alzano sempre loro, che erano i collaboratori,
ovviamente,
con una ragazza che dovevano legare una ragazza che veniva immersa in una vasca d'acqua, lei si slegava sott'acqua e poi usciva fuori, e quello era il gioco di prestigio, dietro a delle tende che nascondevano, insomma, il fatto che lei si slegava.
Parliamo degli attori, chi erano gli attori? Uno era proprio Bale.
Bale,
uno dei due,
secondo me, bravissimo
giovani
in quel film, che comunque è un attore che a me piace molto. Sì. Poi mi ricordo stranamente una certa Scarlett Johansson, che,
bah, così, ma proprio di passaggio,
ma proprio così di sfuggita. Così, poi c'è David Bowie
e poi c'è Michael Hugh Jackman che fa l'avversario di Bale,
esatto,
cioè Wolverine, per capirci.
Là, che succede? Che durante questo all'inizio del film, questo incidente succede perché la ragazza a un certo punto dice, con quello che la lega è sempre, diciamo, il suo fidanzato. Il non fidanzato invece è quello che gli lancia la sfida: se ti facessi un nodo diverso, se dovessi scioglierlo, e lei, sì sì dai, allora facciamo una cosa, di nascosto, che gli altri non vogliono, di nascosto mi fai un altro tipo di nodo e io lo sciolgo. Allora che succede? Che lui di nascosto fa questo nodo, le immergono sott'acqua e lei muore perché non riesce a scioglierlo. Per cui quando c'è il funerale, a brutto muso il fidanzato dice al rivale, a questo punto rivale, ma che nodo gli hai fatto? E lui risponde, non lo so, hai fatto un nodo, non lo so. E insomma da lì comincia questa cosa,
questa rivalità
che li porterà praticamente alla morte di entrambi, con dei colpi di scena che non raccontiamo perché sono talmente assurdi, secondo me.
Detto così, però, sembra un film tutto sommato abbastanza lineare. Perché non lo è?
Non è lineare perché, a parte questa volta, sai, lui non è che gioca troppo su flashback o cose, più che altro non è lineare perché i colpi di scena che si susseguono sono talmente spiazzanti. Un critico ha detto che sono abbastanza prevedibili, io non sono assolutamente d'accordo. Cioè, io l'ho seguito fino a metà film, fila tutto liscio. Poi a un certo punto si vede lui, vabbè, flashback ci stanno perché convince che lui va a trovare che poi è David Bowie, un costruttore di macchinari.
Uno scienziato, un po' pazzo.
Scienziato pazzo.
Che è Nikola Tesla, che è esistito veramente.
Sì, sì, Nikola Tesla.
Famoso scienziato pazzo.
E Tesla ha costruito una macchina, un teletrasporto.
Una sciocchezza.
Il famoso,
chi non ha un teletrasporto in casa oggi?
Che tutti conosciamo.
Si trova anche
è quello di Star Trek.
All'IKEA,
no?
Si trova il teletrasporto.
Di sì.
Sì, sì, ce l'ha.
È difficile montarselo a casa.
È un po' difficile, però insomma, buona volontà.
E con questo teletrasporto, stavo pensando a Homer che se lo monta a casa, se ti ricordi, lo monta uno vicino al divano, uno vicino al frigo, così.
Sì.
Allungava la mano e gli ha detto andare al frigo.
Nemmeno alzarsi.
Allora che succede? Che uno di questi due, insomma, acquista da Tesla questo teletrasporto per fare un numero di magia veramente
strabiliante.
Poi con qui se riveliamo quello che è, poi alla fine non vedi più il film.
C'è qualcuno che non l'ha visto, secondo te, The Prestige? Ma insomma, chissà, forse.
Ma non diciamo, insomma, non diciamo, vabbè, acquista questo teletrasporto, okay, che noi non diciamo se funziona o no, lasciamo il dubbio. Che succede? Che il film ti concentra, come in effetti succede nei veri giochi di prestigio, su dei dettagli. In questo caso, sai, spiegano all'inizio del film la voce narrante di Michael Caine, che c'è la promessa, la svolta e il prestigio nei giochi. La promessa è: adesso vi farò vedere questa cosa così, bla 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 bla. La svolta, che è quella che su per giù ti aspetti in un certo senso, e il prestigio, che è quella cosa che ti spiazza totalmente invece. La svolta è quando adesso ti copro un oggetto, no? Vedete la forma, poi scopro il panno e non c'è più l'oggetto, lì c'è il prestigio.
La famosa colomba, per esempio, no?
E la cosa interessante, fa vedere anche dei trucchi veramente esistiti, cioè quella lì della gabbietta col canarino che scompare, semplicissima, la gabbietta si chiudeva, il canarino veniva schiacciato, fatto in poltiglia, prendevano un secondo canarino dalla tasca, lo tiravano fuori, dice, guarda un po'. Poi si vede lo studio del mago pieno di 200 canarini.
Morti.
Li uccideva, di volta in volta, sera per sera, no?
Che cosa macabra.
E la cosa carina del film è che c'è un bambino che quando vede la scena si mette a piangere, perché dice, io ho ucciso il canarino, ho ucciso il canarino.
Come dire, solo il bambino vede il
che
trucco.
Succede però? E lì ci ho riflettuto in quella scena. È l'adulto è più credulone del bambino? Evidentemente sì, perché l'adulto non vuole pensare che sia stato sacrificato un canarino per fare un semplice giochino. E invece il bambino crede veramente a quello che vede, e quello che vede, o non vede in quel caso, ma che vede, è che il canarino, schiacciando la gabbia, non c'è più. Quindi, ah, l'ho ucciso.
Certo.
E in effetti ha ragione il bambino. Quindi forse è più difficile fare giochi di prestigio ai bambini che agli adulti.
Probabilmente
ho
sì.
pensato.
È vero.
Quindi il film focalizza tutto su questa macchina di teletrasporto che alla fine, nella seconda parte del film, diventa protagonista, perché crea questo gioco di prestigio veramente insolubile, lo capisci soltanto alla fine. E quando il film sembra finito, arriva il prestigio.
La sorpresa.
La sorpresa, non diciamola, ma
ovviamente
c'è un personaggio che muore, diciamo questo qua, e poi ricompare.
Non è morto.
E non è morto, ma in realtà, puntini puntini, andatevelo a vedere, perché secondo me vale la pena. Sai quel film in cui... diceva sempre che per chi non ci seguisse dall'inizio, Nolan fa film in cui se ti alzi per andare in bagno e torni non ci capisci più niente.
Ecco,
lui dice,
questo
no.
è un altro di quelli.
Questo è uno di quei film in cui se ti alzi vai a fare
la pipì
o la pupù e torni, ti sei perso un pezzo di film, non ci capisci più nulla.
Bisogna ricominciare da capo.
Perché è talmente un montare di piccoli dettagli che poi alla fine, come in Memento, in effetti, perché un po' lo stile è quello, ricompaiono in flashback tutte cose che tu hai visto, ma che Nolan, da bravo prestigiatore, non ti ha fatto notare sì e no come dettagli. E invece non sono dettagli, ma sono quelle cose per cui se guardi il film due volte capisci dov'è il trucco.
Quindi diciamo in realtà così. Possiamo concludere dicendo che il vero prestigiatore è il regista.
È il regista.
Quindi tutto il film
è un gioco di prestigio. Ma se avete visto Memento sapete che il vero prestigiatore è lui.
Allora, il podio va da sé, nel senso che, insomma, questi tre film, The Prestige, Memento e Insomnia, sono i
Insomnia
film
Insomnia ce lo metterei sì e no, perché se trovate Following, grazie al mulo, direi che va visto, e entra nel podio. Se non lo trovate, Insomnia è comunque un bellissimo film.
E poi comunque se però siete Memento, appassionati di comics, anche Batman.
E anche Batman, ma Memento va assolutamente visto. È
Cominciate
una pietra
da lì.
Miliare del cinema degli ultimi anni.
Cominciate da lì. Allora, grazie a Francesco Parizzi, grazie ovviamente a Christopher Nolan, e chiudiamo proprio con un frammento dalla colonna sonora di The Prestige, questo film molto particolare sui giochi di prestigio e sull'inganno, che poi è anche una metafora, credo, del cinema.
Yeah.
pieces.